Vado a un messaggio che credo darà risposte a tanti di noi che viviamo situazioni difficili nella nostra Chiesa. E tu lo hai intitolato Stiamo portando un giogo che Dio non ci ha dato? E quando ho letto questo messaggio, l'ho letto in anticipo, mi sono resa conto che è la risposta a un fratello che ci ha scritto e non le abbiamo ancora risposto, ma è esattamente quello che il Signore gli sta rispondendo. Questo fratello, in due parole dico, ha raccontato una situazione nella sua chiesa dove ha detto che ci sono alcuni che creano divisione, che non si comportano da cristiani e i leader della chiesa non agiscono, non li correggono. E quando lui, questo fratello, ha detto che dobbiamo fare qualcosa, non possiamo permettere la zizzania dentro la chiesa, allora la leadership finalmente ha iniziato ad agire, ma con tanto amore, amore senza correggere il male, senza fermare il male, che praticamente non è cambiato nulla. E questo fratello dice che io sono molto stanco, perché mettono in secondo piano tutta la verità, che comprende anche la disciplina, per essere amorevoli. E permettono il male dentro. E quindi ha chiesto preghiera. Ha detto, per favore pregate per me, perché è difficile. E poi quando ti ho letto questo messaggio, ho pensato, è proprio le scritture che abbiamo bisogno in queste situazioni. Perché succede in ogni chiesa che c'è qualcuno che porta divisione. Quindi spero che sarà utile per tanti.
Men, perché non vai a Ecclesiaste 8?
Sì.
11.
Siccome la sentenza contro una mala azione non si eseguisce prontamente, il cuore dei figlioli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8, verso 11.
Allora, i pastori che non hanno il coraggio di disciplinare, come fece Paolo con l'adultero, il peccatore di 1 Corinzi capitolo 5, verso 5. E cosa ha fatto Paolo? Lo ha cacciato dalla chiesa, ha detto datelo. Vuoi leggere quella scrittura lì? Va? Perché
Dove?
1 Corinzi 5,5, perché se non la leggi c'è gente che non ci crede. Cioè, ci sono scritture che in chiesa non le leggono mai e loro pensano che Dio fosse un Babbo Natale e capito, lo Spirito Santo, la Befana. E no, caro, no, non è così, c'è anche il bastone. No, c'è solo la grazia, noi siamo salvati. No, voi siete imbrogliati, non salvati. Voi siete ingannati, non salvati. Non, perché la gente che persiste a predicare bugie, io non credo che sono sul libro dell'agnello, ma forse è preroto dalla cuffia nel libro della vita, come il giovane ricco di Matteo 19, da dove si può venire cancellati, Apocalisse 3,5. Allora andiamo, Angelina.
1 Corinzi 5:5.
Sì.
Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. 1 Corinzi 5:5.
Dunque, è chiaro che i peccati dipende, eh? Non è che dobbiamo dare tutti in mano di Satana perché uno ha rubato le caramelle o perché ha starnutito nel momento sbagliato o magari ha guardato male il pastore. No, un piccolo chiarimento. Però quando uno questo persisteva ad andare a letto, anche lui nel letto sbagliato, nel letto della moglie di suo padre, 1 Corinzi 5,5, Paolo dice datelo al diavolo quello lì. Mandatelo da Satana. E poi vediamo che nella seconda epistola ai Corinzi Paolo lo perdona e la Chiesa lo perdona. Dice Paolo, voi perdonate, perdono anch'io. E allora c'è speranza per tutti. Amen.
Amen.
Allora, io direi a questo caro fratello che questa Chiesa di cui tu ci parli, se i fatti corrispondono a quello che tu dici, ovviamente, è una Chiesa per cui pregare. Anche noi in passato siamo passati per situazioni simili. Udiamo di questi problemi in varie chiese, e quello che tu dici è purtroppo, virgolette, normale amministrazione, di solito, la maggioranza delle chiese sono conciate così. Hanno paura di sgridare quelli che escono di binario per non perdere i loro soldi. È inutile che giriamo intorno con tante chiacchiere. Una chiesa che non sa disciplinare è una chiesa che non si alzerà mai sopra il mediocre, perché i casi problematici prenderanno controllo della Chiesa e la Chiesa sarà diretta dai problemi e non dallo Spirito Santo. Va bene, appunto abbiamo letto cosa diceva Salomone, che se non è, se non mettiamo in pratica una punizione contro una malazione, il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. La mancanza di disciplina nelle chiese le riempie queste chiese di mezzi cuori. Il Signore mi ha dato un messaggio su questo, ho pregato. Poi Angela mi ha detto che è proprio la risposta per un fratello che ha scritto e il fratello sei tu. Che
Sì.
il Signore mi ha dato, a volte il Signore mi dà il messaggio prima, mi dà la risposta prima della domanda, succede molte volte. E allora leggiamo 2 Corinzi 6. 14.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza vi è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? Secondo Corinzi 6,14.
Grazie Signore, perché a volte riceviamo messaggi anche molto tardi, cioè venerdì sera, sabato mattina, domenica mattina, e il Signore ci dà il messaggio prima. Il Signore ce lo dà profetico anticipato e che Dio sa che veniva quella domanda. Allora la domanda è: quale giogo stiamo portando che Dio non ci ha dato? Molti si lamentano, questo, ma il giogo che porti, sei sicuro che è del Signore? È nostro dovere, leggimi le scritture su questo punto, Angelina, il nostro dovere è di amare tutti, anche i nemici, ma certuni dobbiamo amarli, ma allo stesso modo che Abramo ha amato il suo Lot. Dobbiamo amarli, ma lasciarli andare per la loro strada. Genesi 13, Angelina, ce l'hai?
Sì, versi 8 e 9. Allora Abramo disse a Lot: Ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te. Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Genesi 13, versi 8 e 9.
Come fai a cavare, come si suol dire, sangue da una rapa? Inutile perdere la calma, arrabbiarsi, pretendere che una persona, a torto o ragione, si comporti in un certo modo, se non ne vuole sapere. Capita in tutte le chiese, quale pastore non ci è passato? C'è un tipo seduto in panca che a tutti i costi vuole che le cose vadano a modo suo, perché solo lui interpreta la Bibbia nel modo giusto. E lui dice perché no, è la volontà di Dio. Ma il regno di Dio non esisterebbe senza leadership, senza guide con autorità. Zaccaria non rispose troppo prontamente, abbastanza prontamente all'arcangelo Gabriele, sì signore, non gli disse sì signore, fu punito. Vai da Luca 1,19, Angelina.
L'angelo gli rispose: Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Luca 1, versi 19 e 20.
Una chiesa deve avere la fede di liberarsi dalle mele marce. Ma questa è cosa oggi abbastanza rara, perché troppo spesso si misura col metro di chi è troppo importante nella chiesa per rimproverarlo, per venire corretto o persino incoraggiato ad andare altrove. Continua ad andare, vai. Come Abramo fece con Lot, Genesi 13. Il metro di misura in certe chiese troppo spesso è in base a chi dà più soldi. È così che piano piano questi qui si sono comprati la chiesa. Le mele marce fanno marcire tutta la chiesa. Grande errore, prezzo troppo alto da pagare. Una chiesa così rimarrà nella mediocrità, dalla media laodiceana di oggi, Apocalisse 3,14. Non andrà da nessuna parte riguardo alla volontà di Dio e solo affonderà di più.
È vero. Cioè, in un certo senso, invece di lift up the church to a standard of the Bible,
Alzare la Chiesa allo standard della Bibbia?
permettono a uno che porta divisione a abbassare lo standard a
Al
livello
suo
al suo
livello,
livello
al
e
suo
tutta la
livello.
Chiesa si abbassa a quel standard basso, che non è biblico, invece di lasciarlo andare se non gli piace, ma la Chiesa deve rimanere a livello alto, biblico,
Di Gesù,
di Gesù.
della parola. E per questo c'è un pastore per interpretare la parola. Sto parlando di una chiesa buona.
E in questo modo dicevi che tutta la Chiesa rimane mediocre, a livello di Laodicea.
Certo, ma noi comunque sono andato in Polonia, in Romania, in Ungheria, Italia. A volte abbiamo perso congregazioni di 10-20 persone, oppure avevamo una congregazione, però 10 persone se ne sono andate, a volte 20. In Sud America abbiamo ricevuto gruppi e se ne sono scappati tutti. Volevano la Chiesa, la loro immagine e somiglianza. E invece abbiamo già un'immagine ed è Gesù Cristo. C'è già una dottrina ed è la parola. Per questo le chiese che si inventano dottrine stupide sono sempre nella confusione, perché le dottrine umane si cambiano. Ma se quando la dottrina solamente è la Bibbia, è solo il Vangelo, è solo Gesù, allora è più facile. Infatti quando i fratelli sono arrivati qua, molti buonissimi, dolcissimi, Dio li benedica, ma qualcuno era una pera marcia, che dicevano, ma questo è questo così, e dice, sì, va bene, mi dai qualche scrittura per favore. Op! Non parlavano più.
Sì, perché volevano come instaurare titoli nella Chiesa, profeti,
Instaurare?
titoli,
Titoli,
cioè
sì,
nominare
apostoli, sì.
apostoli, profeti, uno
Sì.
profetizzava, uno voleva essere apostolo, ma tutte queste cose veramente
Uno
contano?
era profeta. Uno era
E lo
profeta che
so,
riceveva profezie, diceva lui.
perché pensi che se hai un titolo sarai trattato con più superiorità, con più rispetto? Non lo so perché vogliono questi titoli in una chiesa, perché io vedo che almeno nella nostra chiesa non abbiamo titoli e va bene così, e lo stesso veniamo trattati in base ai nostri doni e veniamo usati in comunità, in chiesa, in base ai doni che abbiamo
Abbiamo
ed è
responsabili.
meraviglioso così.
Abbiamo responsabili, ma non questi titoli
Se,
attaccati alla
no, senza
parete.
titoli.
Il grande profeta, frate Giuseppe profeta, no. Angela l'apostola,
No,
no.
grazie, no. È
No.
perché la gente intorno vede i tuoi doni e ti tratta con rispetto in base ai doni, ai frutti che hai. Non servono titoli.
Guarda, in Matteo 23, 8 al 10 dice, non chiamate nessuno vostro insegnante, rabbino, non chiamate nessuno vostro padre, il Papa. Il più grande tra voi sia il servo. Questo è il modo di.
Giusto.
C'è la chiesa dei fratelli che fanno così, facevano così, hanno tentato di far così e poi non ci sono riusciti e sono diventati una chiesa dalla media, insomma, tradizionale. Ma l'idea non è male. Sì, c'è il pastore, ma il pastore deve essere sottomesso alla chiesa,
È
però.
il primo servo di
Cioè,
tutti.
il pastore guida la Chiesa, ma il pastore a sua volta deve essere sottomesso alla Chiesa. Io qui non prendo decisioni senza consultarmi con la Chiesa. A volte sì, perché non c'è tempo di fare riunioni e tanta democrazia. Però, siccome i fratelli qua mi conoscono, sanno
No, di solito
che
no.
tipo di pazzia che io ho, che è per Gesù, e loro di solito seguono. Però l'indomani, appena c'è tempo, arrivano le scritture. Con calma, posso. E fino adesso ha funzionato.
Sì.
Questo però, questa fiducia te la devi guadagnare. Non è che viene perché c'è il diploma della Chiesa del corso di teologia dei morti e viventi e che c'è il diploma sputacchiato nel muro e sono apostolo. Chi te l'ha detto che sia apostolo? Insomma, qui bisogna avere il coraggio di sgridare, correggere, punire, anche allontanare dalla Chiesa come Abramo ha fatto con Lot, Genesi capitolo 13. Comunque Gesù, riguardo a correggere, non si pone il problema. Gesù corregge e questo è l'esempio da seguire. C'è il momento di amare ed è sempre, però a volte qualcuno si approfitta dell'amore. Mi è capitato a me tantissime volte, sono sicuro che è capitato anche a voi. Ami, ami e uno dice ok, a me mi devi amare e io sono come un cancro, un tumore che solo riceve, riceve da niente. E quelli lì vanno incoraggiati a pedalare da qualche altra parte.
Ma è quello che questo fratello racconta nella sua lettera, che stanno cercando nella chiesa di correggere questo che non si comporta bene, ma lo fanno con tanto amore che praticamente non gli danno la verità. Cioè, tollerano il male nel nome dell'amore.
Esatto, invece Gesù cosa dice? Andiamo a Apocalisse 2, che è Gesù qui che parla a una chiesa. Vabbè, infatti ha parlato a 7 chiese, 6 delle quali 6 rimproveri o ammonizioni o sgridate o avvertimenti, ma anche la 7ª chiesa, la Filadelfia, l'ha avvertita. Attenzione Filadelfia, perché ti possono rubare la corona. Svegliati. Sei sveglia? Sì, rimani sveglia. In qualunque momento il diavolo o qualche falso fratello ti ruba la corona. Allora, Gesù Gesù non gli interessa di compiacere nessuno. Lui dice a una chiesa, Apocalisse 2, Angelina, verso 20 a 23.
Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 2, 20 a 23.
Adesso qui arriveranno i falsi profeti imbroglioni della supergrazia, che si chiamano apostoli, e dicono no, no, c'è grazia per tutti, anzi supergrazia. E sono imbroglioni, cosa vuoi che dicano? Qui Gesù dice chiaro, anche ci sono predicatori, che Gesù non dà mai malattie, dipende, per salvare un'anima dall'inferno Gesù gli darà anche la malattia. Va bene, questi sono tutti dogmatici, questi predicatori, si salvi chi può. Qui al verso 22. Gesù dice, la getto su un letto di dolore. Va bene, perché non si è voluto ravvedere, non vuole ravvedersi. Allora per evitare l'inferno gli dà una malattia. Svegliatevi, predicatori, che dice, Dio è tutto così e Dio è tutto cos'ha. No, Dio è al di sopra del tutto. Dio è più di tutto. E poi dice, sempre al 22, io la metto in grande tribolazione, coloro che commettono adulterio con lei. L'adulterio qui può essere spirituale, eh? E quando dice metterà a morte i figli possono essere discepoli, quindi in una maniera o l'altra, insomma. Quindi questi imbroglioni di certe chiese evangeliche, che no, tribolazione no, noi siamo sotto la grazia, ma quale grazia? Quale grazia? Qui Gesù manda la tribolazione, non è il diavolo che decide, è Gesù che decide. E poi verso 23 metterà a morte i suoi figli. Tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni. Quindi Gesù, guarda, dà malattie, dà la morte e dà tribolazione. Gesù non è il falso Gesù che voi falsi profeti predicate, non è un Babbo Natale, è un Dio che dobbiamo toglierci le scarpe e tremare di timore santo e sano. Il Gesù di tantissime chiese tradizionali è falso. Non è il vero Gesù. La Chiesa mondiale volerebbe altro se smettesse di tollerare così tante Jezebel. Ogni chiesa oggi, quasi ogni chiesa c'è una Jezebel. Jezebel sì, era una donna, ma è un demone, è uno spirito. Preghiamo di svegliarci, liberarci da impacci, da impedimenti, pesi morti. Pesi morti che si siedono in panca e affondano la Chiesa, grazie a Dio, qui non c'è nessuno così. Quelli che c'erano, addio, addio, pedalare e continuare. Cioè, parlo riguardo alle Chiese fedeli, ci sono dei pesi morti, e li abbiamo avuti anche noi. E noi, per grazie a Dio, speriamo di essere fedeli, speriamo, lo sa solo Dio. Certo che dobbiamo amare tutti, anche le pere marce, sì. Ma non dobbiamo sopportare chi causa solamente problemi, chi mormora in una chiesa buona, dico, che solo si lamenta del pastore, solo si lamenta di questo, di quello, si lamenta dell'evangelizzazione, perché devo andare a evangelizzare, io non sono chiamato. E cosa sei chiamato? All'inferno, scusa. Se non sei chiamato a evangelizzare non sei salvato, no? Persone che non sono mai felici, guarda, Paolo dice due avvertimenti, due. Andiamo a Tito 3:10.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Tito 3, verso 10.
Capito? Un avvertimento, due, e poi evitarlo con amorevolmente, dire senti, ti incoraggio ad andare in un'altra chiesa. Io ho dovuto farlo tante volte.
Quindi usare amore quando correggi va bene, è
Certo,
bellissimo, siamo
sempre.
cristiani, in amore sempre. E se l'amore ha funzionato, meraviglioso. Se il fratello ha ricevuto la correzione con tutto l'amore, hai salvato quel fratello, andiamo avanti insieme. Ma se l'amore non funziona e devi ammonirlo di nuovo, cosa fai?
L'incoraggio è dall'altra parte, dice così Paolo.
Una volta anche due, poi evitalo.
Sì, bisogna vedere cosa. Cioè, due avvertimenti per cacciarlo fuori, bisogna che sia una cosa seria. Questo è uno che persiste in un certo peccato. Per esempio, una chiesa che crede nell'evangelizzazione e c'è uno che si lamenta, non va mai a evangelizzare, quello è un mezzo fratello. Un fratello che non evangelizza è mezzo fratello, virgolette. Cioè, questo non sa neanche se è salvato. Perché se tu non vuoi evangelizzare, non vuoi evangelizzare, come fai a sapere che sei salvato? Se non dai la salvezza vuol dire che non ce l'hai.
Ma non sono tutti talentati, diciamo, non hanno doni di parlare, di essere socievoli, cioè.
Non ci credo. Non ci credo, guarda, tutti parlano di sport, tutti parlano, le donne parlano di moda, la donna più debole in una chiesa parlerà dei film,
Ah,
parlerà
sì.
delle sue nuove scarpe che ha comprato, parlerà dalla nonna e dalla zia. Deve parlare del Signore. A me, Dio benedica la zia, la nonna e i vicini di casa, gli vogliamo tanto bene, ma non è che sia questo è l'interesse principale. Non ci interessa che una che non sa parlare, però di cosa parla? Ascoltala. Ah, sta parlando di sciocchezze. Bene, deve sostituire le sciocchezze con Gesù.
Ho
Ma non
capito.
ci credo, non ci credo. Molti handicappati sono handicappati perché si fanno loro handicappati.
Oh.
Va bene.
Cioè anche uno che forse è più timido avrà situazioni, occasioni quando potrà evangelizzare e se non lo fa sta fallendo il
Ma
Signore.
il timido non parla mai?
Certo che parla, magari non avrà tante opportunità di evangelizzare come uno come te che hai una radio. Ma avrà le sue opportunità in base al suo carattere e deve prendere quelle opportunità e darle al Signore.
Certo, io ho avuto i miei problemi, ho parlato troppo poco, troppo, e ho dovuto imparare. E siccome ho cercato, non è che sono arrivato, ho cercato di essere fedele e Dio un giorno mi ha detto ok, qui c'è una radio, dati da fare. Però ho dovuto dimostrare che ero fedele nel poco. E allora io non ci credo ai cristiani salvati che non possono evangelizzare, non ci credo. Va bene? Se sanno parlare per fare soldi, sanno parlare al lavoro, sanno parlare con un cliente, sanno parlare, e allora parlate di Gesù. Non sono capace. No, non è che non sei capace, tu probabilmente non sei salvato. Perché se non ami Gesù al punto di darti da fare, darti una mossa, cercare, cercare. Ci sono degli atleti handicappati che hanno vinto le Olimpiadi. Perché erano handicappati e gli hanno messo il cuore doppio. Hanno vinto le Olimpiadi, erano handicappati e avevano degli handicap.
Ma può essere che sei salvato, ma non sei addestrato ad evangelizzare?
E va bene, guardati intorno e qualcuno ti addestra.
Eh sì.
Noi abbiamo un corso biblico che ti inviamo, non devi neanche pagare, è gratis, te lo inviamo a casa, se lì seduto a bere cappuccino lo puoi studiare, va bene?
Quindi si può
E
imparare.
poi ci saranno delle chiese, predicatori meglio di me, che ti insegneranno meglio di me. Attenzione che molti te lo fanno pagare a colpi di migliaia di dollari. Un corso biblico, non è gratis. Il nostro, secondo me, è unto dal Signore perché lo vedo dai frutti, c'è gente che guarisce, viene liberata da demoni, c'è gente che impara a evangelizzare, quindi secondo me viene dal Signore. Se preferisci un corso biblico evangelico o cattolico, vai tranquillo, non siamo gelosi.
Quindi può essere che sei salvato, come no, e sta imparando come servire il Signore,
Se
come
si dà da
evangelizzare.
fare.
Eh
Ma
sì.
se non si dà da fare, dubito che sia salvato.
E nelle chiese tutti quelli che non evangelizzano non sono salvati?
Beh,
È tutto per opere
molti non
adesso.
evangelizzano perché i pastori sono mercenari, non li
Ma è
insegnano.
quello che ti dico anche io.
Certo che possono essere salvati. Io dico quelli che si rifiutano.
Ah, no, non hai detto quello.
Vabbè, lo posso dire
Non
adesso.
hai detto quelli che non evangelizzano. Ma possono essere salvati anche se non evangelizzi perché non è per
Beh,
opere.
è sottinteso uno che non vuole.
Ah, non è
Però se appartiene
sottinteso.
alle chiese di morti e viventi, che il pastore è lì solo a incassare soldi e non gli interessa di raggiungere le pecore, d'accordo, hai una mezza scusa, ma mezza.
Ok, ma niente è sottinteso, devi specificare.
D'accordo,
Devi
non ti
precisare.
arrabbiare.
Ma come? Se uno non evangelizza e non è salvato, come? Da quando?
Va bene, specifichiamo, uno che si rifiuta, diciamo.
Ho capito, sì.
Va bene, c'è gente che con la sedia a rotelle va fuori a evangelizzare.
Sì, abbiamo fratelli che lo fanno, infatti.
Va bene.
Sì, è vero.
Perché stai lì tutto il giorno a guardare la parete, vai in depressione e ti suicidi, cosa fai? Ma vai fuori dove il sole brilla, il vento soffia, dove ci
Amen.
sono le pecore e le capre. Concentrati sulle pecore.
Amen.
Io penso che seminare divisione in chiesa è peggio di commettere adulterio, perché è attraverso queste divisioni che il nemico distrugge le chiese, la fruttuosità di una congregazione. L'adulterio è un peccato evidente, ma chi semina divisione in chiesa è l'antivangelo. Va bene? Perché l'adulterio. Tu ti penti, sei perdonato, arrivederci. Ma se tu semini divisione, tu lo stai facendo una cosa con premeditazione, il Signore ti punirà sicuramente. Anche se lo fai in una chiesa che non vale molto, però fin quando sei lì, il tuo lavoro è di unire la chiesa attorno a Cristo. E se il pastore non è tanto di Gesù, fuori binario, uniscila intorno a Cristo. Sparlare, lo sparlare viene dal diavolo e nasce dall'inferno. Guarda, vai a Proverbi 26, versetti 22 a 26.
Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Proverbi 26, versi 22 a 26.
Gloria a Dio. Quindi seminare discordia in una chiesa, Dio dice che è la settima abominazione davanti a Lui, in qualsiasi chiesa. Proverbi 6, 16 a 19.
Sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli. Proverbi 6, versi 16 a
È
19.
la settima abominazione di Dio, seminare discordia.
Oh, wow.
E questo è il lavoro di Satanasso. Non ci cascate, fratelli. Puoi abbandonare una chiesa, te ne puoi andare, ma non seminare discordia, anche se la chiesa tu dici o forse lo è cattiva. Ecco, vai dal pastore e dici, pastore, qui ci sono delle scritture, 1, 2, 3. Se il pastore non ascolta, sei libero di andare, andatene via. Hai fatto la tua parte, ma non vai dietro le sue spalle, anche se è un cattivo pastore, a sparlare, sennò diventi peggio di lui. Allora, qui bisogna ripetere la domanda. La domanda è, stiamo portando un giogo che Dio non ci ha dato? Insomma, io ricevo lettere di coniugi angosciati che scrivono che i loro coniugi li criticano in continuazione in qualsiasi cosa fanno. E per chi non lo sapesse, questo è un demone di ossessione. Quando le cose stanno veramente così, evidentemente tali coniugi criticoni appagano il loro bisogno di affetto, anche intimo, in cose come la propria presunzione, o forse nel porno, o nell'adulterio, o direttamente dai demoni. Allora, nota bene, notiamo bene, il porno è l'adorazione dello stesso demone che nella Bibbia si chiamava Astarte, va bene, era un idolo di perversione sessuale. Il porno è lo stesso che commettere adulterio nella mente e nel cuore. Fare attenzione, non vi avvicinate. Chi tocca si scotta, state lontano dall'adulterio e pornografia, state lontano, vi scotterete. Chi fa questo ne viene immediatamente contaminato. Nel caso, pregare, digiunare e se siete sinceri, solo allora Gesù vi libererà. Chi avesse un coniuge che per qualsiasi motivo critica senza sosta, tale coniuge è sicuramente oppresso da uno spirito maligno.
E cosa fai se hai un coniuge che sempre vede il male, sempre critica?
Cosa fai? È importante che al più presto informate il vostro pastore, se ne avete uno. Se siete membri della nostra chiesa, scriveteci. Faremo tutto quello che potremo. Oggi pregheremo per tanti fratelli. Grazie a Dio che Lui ci ha benedetti in questo, ci ha dato un gruppo attivo, fedele, di circa, quanti sono? 130 fratelli e sorelle, che si sono offerti di essere guerrieri della preghiera nella Chiesa. Vi stanno aspettando per pregare per voi e ricacciare all'inferno il maligno, i suoi, le loro maledizioni, malattie, oppressioni. È importante pregare e legare ogni spirito che circonda eventuali persone o coniugi che si comportano in modo strano, sconveniente, contrario alle scritture. Comunque attenzione, il modo migliore perché Gesù ci aiuti, ci guarisca, ci liberi da spiriti del diavolo è pregare per gli altri. È un comandamento. Datevi sarà dato. Luca 6, 38.
Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38.
Quindi, Deuteronomio 15, verso 10.
Dagli generosamente, e quando gli darai, non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Deuteronomio 15, verso 10. Quel
Proverbi 10, 22.
che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Proverbi 10, verso 22.
Amen, amen. Con più vogliamo che Dio ci benedica, con più dobbiamo benedire altri. Ed evangelizzare senza paura, perché la chiave è lì. La cosa più grande che puoi dare a chiunque è l'evangelizzazione, Gesù, la salvezza, il regno di Dio, che se gli riempie lo stomaco, ottimo, ma domani avrà fame ancora. Ma se gli dai Gesù, non avrà fame per tutta l'eternità. Allora, conclusione, amiamo. Saremo amati. Ti amo e riceveremo. Perdoniamo e saremo perdonati. Pazientiamo con i difficili e Dio pazienterà con noi. Chi di noi vuole crescere nello Spirito, questa è la via maestra, non ce ne sono altre e si chiama Gesù.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore. Sì,
Una
amen.
preghiera? Io
Sì.
vorrei pregare. Fratelli, chiudete gli occhi, due parole di preghiera. Signore, aiutaci a non portare un giogo che non è per noi, non è il nostro, ma è del mondo. Il tuo giogo, Signore, è dolce, facile, leggero. Ci aiuta e non ci abbatte, ci aiuta a portare frutto e ci toglie da malavoglia, inerzia, poltroneria. Aiutaci, Signore, a uscire da situazioni create dal maligno, che non ti danno gloria, Gesù, Gesù, aiutaci, Signore. Fa che non ci strascichiamo nel fango del mondo, dove solo ci ammaleremo nello spirito, ma aiutaci, Gesù, a volare alto nel cielo della tua volontà. Amen. Gloria a
Grazie,
te,
Signore.
Padre.
Amen.
Alleluia.
Alleluia, ti amo, Gesù. Amen. Grazie, Signore.